Capitolo 24. La materia. Egli giunse alla conoscenza che la materia è Brahman. Taittiriya Upanishad. Abbiamo adesso la sicurezza razionale che la vita non è né un sogno inesplicabile né un male impossibile divenuto tuttavia un fatto doloroso, ma una poderosa pulsazione della divina esistenza totale. Intravediamo la base e il suo principio. Possiamo sollevare lo sguardo alla sua alta potenzialità e al suo supremo fiorire divino. Ma esiste un principio, al di sotto di tutti gli altri, che non abbiamo ancora preso abbastanza in considerazione. Il principio della materia, su cui la vita si regge come su un piedistallo e da cui si sviluppa come la forma d'un albero dai molti rami si sviluppa dal seme che la racchiudeva. La mente, la vita e il corpo dell'uomo dipendono da questo principio fisico. E se il fiorire della vita è il risultato della coscienza che emerge nella mente e che si espande, si eleva alla ricerca della propria verità nell'ampiezza dell'esistenza supermentale, esso sembra tuttavia essere condizionato da questa guaina del corpo e da questa base di materia. L'importanza del corpo è evidente. È perché ha sviluppato o gli è stato dato un corpo e un cervello capaci di ricevere e di servire una progressiva illuminazione mentale che l'uomo si è elevato al di sopra dell'animale. Ugualmente, può essere solo sviluppando un corpo o almeno un funzionamento dello strumento fisico capace di ricevere e di servire un'illuminazione ancora più alta che l'uomo si eleverà al di sopra di se stesso e realizzerà non solamente nel pensiero e nel suo essere interiore, ma nella vita un'umanità perfettamente divina. Altrimenti, o la promessa della vita è cancellata, il suo senso annullato, e l'essere terrestre non può realizzare Sat Chitananda se non abolendo se stesso, spogliandosi della mente, della vita e del corpo e ritornando al puro infinito? Oppure l'uomo non è lo strumento divino. Esiste un limite predeterminato al potere coscientemente progressivo che lo distingue da tutte le altre esistenze terrestri e, come egli le ha soppiantate prendendo il posto più avanzato nell'evoluzione, così un'altra esistenza dovrà alla fine soppiantarlo, assumendone l'eredità. Sembra in verità che il corpo rappresenti fin dall'inizio la grande difficoltà dell'anima, il suo continuo ostacolo e lo scoglio del suo naufragio. È per questo che l'ardente ricercatore del compimento spirituale ha gettato contro il corpo la sua condanna e il suo disgusto del mondo ha scelto come oggetto particolare d'avversione fra tutti questo elemento dell'universo. Il corpo è l'oscuro fardello che egli non riesce a sopportare. La sua ostinata grossolanità materiale è l'ossessione che lo conduce, per liberarsene, alla vita ascetica. Per sbarazzarsene è arrivato addirittura a negare la sua esistenza e la realtà dell'universo materiale. La maggior parte delle religioni hanno lanciato la loro maledizione sulla materia e hanno fatto del rifiuto della vita fisica o della rassegnata sopportazione temporanea di questa la prova della verità religiosa e della spiritualità. Gli antichi credi, più pazienti, più meditativamente profondi, non toccati dalla tortura e dalla febbrile intolleranza dell'anima sotto il peso dell'età del ferro, non crearono questa formidabile divisione. Essi riconobbero la terra madre e il cielo padre e accordarono loro un uguale amore e un'uguale venerazione. Ma i loro antichi misteri sono oscuri e insondabili al nostro sguardo smarrito, e che la loro visione sia materialistica o spirituale, siamo ugualmente contenti di tagliare il nodo gordiano del problema dell'esistenza con un sol colpo decisivo, accettando l'evasione in un'eterna beatitudine o la fine in un eterno annientamento o un eterno riposo. In realtà, questo dissidio non comincia quando ci risvegliamo alle nostre possibilità spirituali. Esso inizia dall'apparizione della vita stessa e dalla sua lotta per stabilire le sue attività e le sue aggregazioni permanenti di forma vivente contro la forza di inerzia, contro la forza di incoscienza, contro la forza di disgregazione atomica, che sono, nel principio materiale, il nodo della grande negazione. La vita è in guerra costante con la materia, e la battaglia sembra sempre finire con l'apparente sconfitta della vita e quel crollo nel principio materiale che chiamiamo morte. La discordia s'aggrava con l'apparizione della mente, perché la mente è in dissenso sia con la vita sia con la materia. È in guerra costante con le loro limitazioni, costantemente asservita alla grossolanità e all'inerzia dell'una e alle passioni e alle sofferenze dell'altra, e in costante rivolta contro di loro. E la battaglia sembra volgersi alla fine, anche se non in maniera certissima, verso una parziale e costosa vittoria della mente, una vittoria in cui la mente conquista, reprime o addirittura distrugge le passioni vitali, diminuisce la forza fisica e turba l'equilibrio del corpo a beneficio di una maggiore attività mentale e di un'esistenza morale superiore. È in questo conflitto che nasce l'intolleranza della vita, il disgusto del corpo e la fuga da entrambi verso una pura esistenza mentale e morale. Quando l'uomo si sveglia ad un'esistenza oltre la mente, spinge ancora più lontano questo principio di discordia. La mente, il corpo e la vita sono condannati come la trinità del mondo, come la carne e il diavolo. La mente pure è condannata come la fonte di tutto il nostro male, è dichiarata guerra tra lo spirito e i suoi strumenti, e la vittoria dell'abitante spirituale è cercata in un'evasione dalla sua stretta dimora, in un rifiuto della mente, della vita e del corpo, e in un ritiro nelle proprie infinità. Il mondo è una discordanza, e risolveremo meglio le sue complicazioni portando all'estremo il principio stesso di discordanza, un taglio netto e una definitiva separazione. Ma queste sconfitte e vittorie sono solo apparenti. Questa soluzione non è una soluzione, ma una fuga dal problema. La vita non è realmente sconfitta dalla materia. Essa crea un compromesso, impiegando la morte per la continuazione della vita. La mente non è realmente vittoriosa sulla vita e sulla materia, ma ha solo conseguito uno sviluppo imperfetto di qualcuna delle sue potenzialità a spese di altre che sono legate alle sue possibilità, non realizzate oppure rifiutate, di fare un uso migliore della vita e del corpo. L'anima individuale non ha conquistato la triplicità inferiore, ma ne ha solo rifiutato le richieste, abbandonando il lavoro che lo spirito aveva intrapreso quando all'inizio si infuse nella forma dell'universo. Il problema continua perché continua l'impresa del divino nell'universo, ma senza una soluzione soddisfacente del problema né un compimento vittorioso dell'impresa. Perciò, Dal momento che il nostro punto di vista è che Satchitananda è l'inizio, il mezzo e la fine, e che quel conflitto e quel dissidio non possono rappresentare principi eterni e fondamentali del suo essere, ma per la loro stessa esistenza implicano lo sforzo verso una perfetta soluzione e una completa vittoria, dobbiamo cercare questa soluzione in una vittoria reale della vita sulla materia attraverso il libero e perfetto impiego del corpo da parte della vita. In una vittoria reale della mente sulla vita e sulla materia, attraverso un libero e perfetto impiego della forza e della forma vitali da parte della mente, e in una vittoria reale dello spirito sulla triplicità inferiore, attraverso un libero e perfetto possesso della mente, della vita e del corpo da parte dello spirito cosciente. Secondo la visione che abbiamo espresso, soltanto quest'ultima conquista può rendere le altre realmente possibili. Per vedere poi come queste conquiste possano essere interamente o minimamente realizzabili, dobbiamo scoprire la realtà della materia proprio come, cercando la conoscenza fondamentale, abbiamo scoperto la realtà della mente, dell'anima e della vita. In un certo senso, la materia è irreale e non esistente. Cioè, la nostra conoscenza, idea ed esperienza attuali della materia non rappresentano la sua verità, ma soltanto un fenomeno di rapporto particolare tra i nostri sensi e l'intera esistenza in cui ci muoviamo. Quando la scienza scopre che la materia si risolve in forme di energia, ha affermato una verità universale e fondamentale. E quando la filosofia scopre che la materia esiste per la coscienza solo come apparenza sostanziale e che l'unica realtà è lo spirito o puro essere cosciente, essa ha afferrato una verità più grande e più completa, ancor più fondamentale. Ma rimane ancora la questione del perché l'energia debba assumere la forma di materia e non quella di pure correnti di forza, o perché ciò che è veramente spirito debba ammettere il fenomeno della materia e non riposarsi invece nelle condizioni, le aspirazioni e le gioie dello spirito. Questo, si dice, è opera della mente, oppure, giacché evidentemente il pensiero non crea direttamente, e neppure percepisce la forma materiale delle cose, è opera dei sensi. La mente sensoriale crea le forme che sembra percepire, e la mente pensante lavora sulle forme che la mente sensoriale le presenta. Ma ovviamente la mente individuale incarnata non è la creatrice del fenomeno della materia. L'esistenza terrestre non può essere il risultato della mente umana, che è di per sé il risultato dell'esistenza terrestre. Se diciamo che il mondo esiste solo nelle nostre menti, esprimiamo un non fatto e una confusione. Perché il mondo materiale esisteva prima che l'uomo fosse sulla Terra e continuerà ad esistere se l'uomo scompare dalla Terra, o anche se la nostra mente individuale si annulla nell'infinito. Dobbiamo quindi concludere che esiste una mente universale, subcosciente per noi nella forma dell'universo o sovracosciente nello spirito dell'universo, la quale ha creato quella forma per poterla abitare. E dal momento che il creatore deve avere preceduto la sua creazione e deve superarla, questo implica in realtà una mente sovracosciente che, per mezzo di un senso universale, crea in sé la relazione delle forme tra di loro e costituisce il ritmo dell'universo materiale. Nota numero 1. La mente, come noi la conosciamo, crea soltanto in un senso relativo e strumentale. Possiede un potere illimitato di combinazioni, ma i motivi e le forme della sua creazione vengono dall'alto. Tutte le forme create hanno la loro base nell'infinito al di sopra della mente, della vita e della materia. E sono qui rappresentate, ricostruite, o il più delle volte mal costruite, a partire dall'infinitesimale. Il loro fondamento è al di sopra, i loro rami volti verso il basso, dice il Rig Veda. La mente sovracosciente di cui parliamo potrebbe essere piuttosto chiamata un sovramentale e abita nell'ordine gerarchico dei poteri dello spirito, una zona che dipende direttamente dalla coscienza supermentale. Parentesi della traduttrice. Traduciamo con sovramentale il termine inglese overmind, che l'autore usa distinto da supermind, che abbiamo tradotto con supermente. Fine della nota. Ma anche questa non è una soluzione completa. Essa ci dice che la materia è una creazione della coscienza, ma non spiega come la coscienza venne a creare la materia, quale base delle sue operazioni cosmiche. Comprenderemo meglio se ritorniamo immediatamente al principio originale delle cose. L'esistenza è, nella sua attività, una forza cosciente che presenta le operazioni della sua forza alla sua coscienza come forme del proprio essere. Poiché la forza non è che l'azione dell'unico essere cosciente che da solo esiste, i suoi risultati non possono essere altro che forme di quell'essere cosciente. La sostanza o materia, allora, è solo una forma dello spirito. L'apparenza che questa forma dello spirito assume ai nostri sensi è dovuta a quell'azione separatrice della mente da cui abbiamo potuto dedurre logicamente l'intero fenomeno dell'universo. Sappiamo ora che la vita è un'azione della forza cosciente di cui le forme materiali sono il risultato. La vita è involuta in quelle forme, che appare in esse all'inizio come forza incosciente, evolve e riporta nella manifestazione, sotto forma di mente, la coscienza, che è il sé reale della forza e che, anche non manifestata, non ha mai cessato di esistere in essa. Sappiamo anche che la mente è un potere inferiore della conoscenza cosciente originaria o supermente, un potere al quale la vita serve da energia strumentale. Perché scendendo attraverso la supermente, la coscienza o chit si presenta come mente. E la forza di coscienza, o tapas, si presenta come vita. La mente, poiché si è separata dalla propria realtà superiore che è nella supermente, dà alla vita l'apparenza di divisione e a causa della sua involuzione interiore nella propria forza vitale, diventa subcosciente nella vita e dà così alle sue operazioni materiali l'apparenza esteriore di una forza incosciente. Perciò l'incoscienza, l'inerzia e la disgregazione atomica della materia devono avere la loro sorgente in quest'azione, sempre separatrice e di autoinvoluzione della mente per la quale il nostro universo è venuto ad esistere. Come la mente è solo un'azione finale della supermente nella discesa verso la creazione, e la vita un'azione della forza cosciente che opera nelle condizioni dell'ignoranza create da questa discesa della mente, così la materia, come noi la conosciamo, è solo la forma finale assunta dall'essere cosciente come risultato di quell'azione. La materia è la sostanza dell'unico essere cosciente diviso fenomenicamente in se stesso per l'azione di una mente universale. Una divisione che la mente individuale riproduce, dimorandovi, ma che non elimina né diminuisce minimamente l'unità dello spirito o l'unità dell'energia o l'unità reale della materia. Nota numero 2. La parola mente è usata qui nel suo senso più vasto, che include l'operazione di un potere sovramentale che è vicinissimo alla coscienza di verità supermentale e che è la prima fonte della creazione dell'ignoranza. Fine della nota. Comprenderemo meglio se ritorniamo immediatamente al principio originale delle cose. L'esistenza è, nella sua attività, una forza cosciente che presenta le operazioni della sua forza alla sua coscienza come forme del proprio essere. Poiché la forza non è che l'azione dell'unico essere cosciente che da solo esiste, i suoi risultati non possono essere altro che forme di quell'essere cosciente. La sostanza o materia, allora, è solo una forma dello spirito. L'apparenza che questa forma dello spirito assume ai nostri sensi è dovuta a quell'azione separatrice della mente da cui abbiamo potuto dedurre logicamente l'intero fenomeno dell'universo. Sappiamo ora che la vita è un'azione della forza cosciente di cui le forme materiali sono il risultato. La vita è involuta in quelle forme, che appare in esse all'inizio come forza incosciente, evolve e riporta nella manifestazione, sotto forma di mente, la coscienza, che è il sé reale della forza e che, anche non manifestata, non ha mai cessato di esistere in essa. Sappiamo anche che la mente è un potere inferiore della conoscenza cosciente originaria o supermente, un potere al quale la vita serve da energia strumentale. Perché, scendendo attraverso la supermente, la coscienza o chi si presenta come mente e la forza di coscienza, o tapas, si presenta come vita. La mente, poiché si è separata dalla propria realtà superiore che è nella supermente, dà alla vita l'apparenza di divisione e, a causa della sua involuzione interiore nella propria forza vitale, diventa subcosciente nella vita. E dà così alle sue operazioni materiali l'apparenza esteriore di una forza incosciente. Perciò l'incoscienza, l'inerzia e la disgregazione atomica della materia devono avere la loro sorgente in quest'azione, sempre separatrice e di autoinvoluzione della mente per la quale il nostro universo è venuto ad esistere. Come la mente è solo un'azione finale della supermente nella discesa verso la creazione, e la vita un'azione della forza cosciente che opera nelle condizioni dell'ignoranza create da questa discesa della mente, così la materia, come noi la conosciamo, è solo la forma finale assunta dall'essere cosciente come risultato di quell'azione. La materia è la sostanza dell'unico essere cosciente diviso fenomenicamente in se stesso per l'azione di una mente universale. Una divisione che la mente individuale riproduce, dimorandovi, ma che non elimina né diminuisce minimamente l'unità dello spirito o l'unità dell'energia o l'unità reale della materia. Nota numero 2. La parola mente è usata qui nel suo senso più vasto, che include l'operazione di un potere sovramentale che è vicinissimo alla coscienza di verità supermentale e che è la prima fonte della creazione dell'ignoranza. Fine della nota. Ma perché questa divisione fenomenica e pratica di un'esistenza indivisibile? Perché la mente deve spingere fino all'estrema possibilità il principio di molteplicità, cosa che si può fare solo mediante la separazione e la divisione. Per far questo, essa, precipitandosi nella vita a creare forme per il molteplice, deve dare al principio universale dell'essere l'apparenza di sostanza grossolana e materiale invece che di sostanza pura e sottile. Deve cioè dargli l'apparenza di una sostanza che si offra al contatto della mente come cosa o oggetto stabile in una molteplicità persistente di oggetti, e non quella di una sostanza che si offra al contatto della pura coscienza come qualcosa della sua propria esistenza e realtà pure ed eterne, o al senso sottile come un principio di forma plastica che esprime liberamente l'essere cosciente. Il contatto della mente con i suoi oggetti crea quello che chiamiamo senso, ma qui si tratta necessariamente di un senso oscuro ed esteriorizzato, che deve essere assicurato della realtà di ciò che incontra. La discesa della pura sostanza nella sostanza materiale continua dunque inevitabilmente la discesa di Sat Chit Ananda attraverso la supermente nella mente e nella vita. È necessariamente il risultato della volontà di creare la molteplicità d'essere e una consapevolezza delle cose che parte da centri di coscienza separati. Se ritorniamo alla base spirituale delle cose, la sostanza nella sua intera purezza si risolve in puro essere cosciente, autoesistente, autocosciente inerentemente per identità, ma che ancora non volge la sua coscienza su di sé come oggetto. La supermente conserva questa coscienza di sé per identità come sostanza della sua coscienza spontanea e luce della sua spontanea creazione. Ma questa creazione presenta l'essere a se stessa come il soggetto oggetto unico e molteplice della propria coscienza attiva. L'essere come oggetto è lì posseduto in una suprema conoscenza che può, per comprensione, vederlo sia dentro di sé come oggetto di cognizione, sia vederlo soggettivamente come se stessa. Ma può anche e contemporaneamente, per apprensione, proiettarlo come oggetto o oggetti di cognizione all'interno della sfera della sua coscienza, non come qualcosa di diverso da sé, ma come parte del suo essere, ma una parte o delle parti separate da sé, cioè dal centro di visione in cui l'essere si concentra come conoscitore, testimone o purusha. Abbiamo visto che da questa coscienza apprensiva nasce il movimento della mente, il movimento per cui il conoscitore individuale considera una forma del proprio essere universale come se fosse diversa da lui. Ma nella mente divina c'è immediatamente o piuttosto simultaneamente un altro movimento o l'aspetto inverso del medesimo movimento. Un atto d'unione nell'essere che rimedia questa divisione fenomenica impedendole di divenire anche per un istante esclusivamente reale per il conoscitore. Quest'atto d'unione cosciente è ciò che la mente separatrice rappresenta altrimenti in maniera ottusa e ignorante del tutto esteriore come contatto nella coscienza tra esseri divisi e oggetti separati. E per noi questo contatto nella coscienza separata è rappresentato soprattutto dall'elemento sensoriale. Su questa base sensoriale, su questo contatto d'unione soggetta a divisione, l'azione della mente pensante si fonda. e si prepara per il ritorno ad un più alto principio di unione, è resa soggetta all'unità e subordinata. La sostanza, allora, come noi la conosciamo, la sostanza materiale, è la forma in cui la mente, agendo attraverso i sensi, si mette in contatto con l'essere cosciente di cui è essa stessa un movimento di conoscenza. Ma la mente, per la sua stessa natura, tende a conoscere e a percepire mediante i sensi la sostanza dell'essere cosciente non nella sua unità o totalità, ma secondo il principio di divisione. Essa la vede, per così dire, in punti infinitesimali che associa tra di loro per arrivare ad una totalità, e la mente cosmica si proietta in questi punti di vista e vi rimane. Rimanendo così, creatrice per la sua forza inerente in quanto agente dell'idea reale e costretta per la sua stessa natura a convertire tutte le sue percezioni in energia vitale, come l'esistente totale converte tutti i suoi aspetti di sé nell'energia diversificata della sua forza di coscienza creatrice, la mente cosmica trasforma i suoi molteplici punti di vista dell'esistenza universale in punti di riferimento della vita universale. Li trasforma nella materia in forme d'esistenza atomica impregnate della vita che le forma e governate dalla mente e dalla volontà che mettono in moto la formazione. Allo stesso tempo, le esistenze atomiche che essa in tal modo forma tendono necessariamente, per la legge stessa del loro essere, ad associarsi, ad aggregarsi. E anche ciascuno di questi aggregati, impregnato della vita nascosta che li forma e della mente e della volontà nascoste che li mettono in moto, comporta la finzione di un'esistenza individuale separata. Ciascuno di questi oggetti o esistenze individuali è sostenuto, a seconda che la mente in esso sia implicita o esplicita, non manifesta o manifesta, dal suo ego meccanico di forza, in cui la volontà d'essere è muta e prigioniera, ma non meno potente, o dal suo ego mentale autocosciente, in cui la volontà d'essere è liberata, cosciente e separatamente attiva. Così, non una legge eterna e originaria ad una materia eterna e originaria, ma la natura dell'azione della mente cosmica è la causa dell'esistenza atomica. La materia è una creazione, e per la sua creazione fu necessario come base o punto di partenza l'infinitesimale, un'estrema frammentazione dell'infinito. L'etere può esistere ed esiste come un sostegno intangibile, quasi spirituale, della materia, ma come fenomeno non sembra, almeno per la nostra conoscenza attuale, materialmente scopribile. Suddividete l'aggregato visibile o l'atomo formale in atomi essenziali. Riducetelo alla più infinitesimale polvere d'essere e arriveremo ancora, a causa della natura della mente e della vita che li hanno formati, a un'ultima esistenza atomica, instabile forse, ma che si ricostituisce sempre nel flusso eterno di forza in maniera fenomenica, e non una mera estensione non atomica incapace di contenuti. Un'estensione non atomica di sostanza, un'estensione che non è aggregazione, una coesistenza realizzata in un modo che non è quello di distribuzione nello spazio, sono realtà di pura esistenza, di pura sostanza. Sono una conoscenza della supermente, è un principio del suo dinamismo, non un concetto creatore della mente separatrice, benché la mente possa divenirne cosciente dietro le sue operazioni. Sono la realtà profonda della materia, ma non il fenomeno che noi chiamiamo materia. La mente, la vita e la materia stessa possono, nella loro realtà statica, essere una sola cosa con quella pura esistenza ed estensione cosciente, ma non per operare, per mezzo di quell'unità, nella loro azione dinamica, nelle loro percezioni e formazioni. Arriviamo dunque a questa verità della materia, che esiste un'estensione concettiva dell'essere che si elabora nell'universo come sostanza o oggetto di coscienza, e che la mente e la vita cosmica rappresentano, nella loro azione creatrice attraverso la divisione e l'aggregazione atomiche, come la cosa che chiamiamo materia. Ma questa materia, come la mente e la vita, è ancora l'essere o Brahman nella sua azione autocreatrice. È una forma della forza dell'essere cosciente, una forma data dalla mente e realizzata dalla vita. Essa racchiude in sé, come la propria realtà, la coscienza nascosta a se stessa, involuta e assorbita nel risultato della sua propria formazione, e quindi dimentica di sé. E per quanto bruta e vuota di senso ci appaia, essa è tuttavia, per l'esperienza segreta della coscienza celata in essa, la felicità dell'essere che si offre a questa coscienza segreta come oggetto di sensazione al fine di indurre quella divinità nascosta a uscire dalla sua segretezza. Essere manifestato come sostanza, forza d'essere infusa nella forma, in un'autorappresentazione figurata della segreta coscienza di sé, felicità che si offre come oggetto alla sua propria coscienza. Cos'è questo se non Sat Chitananda? La materia è Sat Chitananda, rappresentato alla sua propria esperienza mentale come una base formale di conoscenza, azione e felicità d'esistenza oggettive.